legato appunto alla questione delle sanzioni degli Stati Uniti all'Iran, che sono state dichiarate appunto le più dure della storia, e ne parliamo con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto, che salutiamo. Ciao Michele.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, io inizierei appunto da chiederti un po' qualche delucidazione su queste dichiarazioni di Pompeo di 2 giorni fa, che appunto parla di queste 12 condizioni draconiane, e un po' ti chiederei appunto di raccontarci un po' che cosa è successo lì all'Heritage Foundation.
Beh, naturalmente dopo la decisione di Donald Trump di uscire dall'accordo internazionale sul nucleare iraniano, quello del 2015, accordo che aveva voluto il suo predecessore Barack Obama, è chiaro che gli Stati Uniti sono subito passati all'azione. Naturalmente è chiaro che con anche l'applauso, la piena approvazione del governo israeliano, del governo Netanyahu, ed hanno posto queste 12 condizioni all'Iran per non varare queste sanzioni durissime che loro hanno in mente e che non riguardano solo gli Stati Uniti, perché quello, e questo è un punto davvero importante, Pompeo ha chiarito che il segretario di Stato ha chiarito che tutti nel mondo dovranno applicarle, perché gli Stati Uniti sono pronti anche a sanzionare quelle imprese, quelle aziende, quelle attività economiche non americane che comunque hanno a che fare con gli Stati Uniti, quindi di paesi europei e non solo, che rivolte all'Iran, rivolte a collaborare, a cooperare con l'Iran. Quindi è una vera e propria crociata nei confronti dell'Iran, che non sorprende nessuno, perché questa amministrazione ha fatto di questa politica estera persino più aggressiva di quella americana che noi abbiamo conosciuto in tutti questi anni e che potrebbe sfociare anche in nuove guerre. Ed è proprio questo il punto, cioè vengono poste delle condizioni da rispettare all'Iran che sono non rispettabili, sono inaccettabili per l'Iran perché contengono richieste che Teheran non può soddisfare. Si parla appunto dell'interruzione del programma anche di sviluppo dei missili balistici. Noi sappiamo che l'Iran è un paese che non ha un'aviazione militare avanzata, è il suo tallone d'Achille, e quindi la produzione di missili balistici vuol dire anche non solo offesa, ma anche difesa da possibili attacchi che arrivano dall'esterno. È un'arma strategica, quindi, che gli Stati Uniti ovviamente chiedono all'Iran di rinunciarvi. E non solo, ma viene chiesto all'Iran di mettere fine a tutti gli appoggi che danno ad una serie di movimenti veri o presunti in Medio Oriente. Non solo, si parla addirittura anche di un appoggio che Teheran darebbe ai Taliban afghani sulla base di dichiarazioni che ha fatto un generale americano responsabile per quel settore qualche giorno fa, e tante altre condizioni anche di carattere economico che naturalmente risulteranno di non accettazione, non potranno essere accettate dall'Iran. Ecco perché la possibilità che poi tutto questo possa sfociare in una guerra è diventata altamente probabile, perché adesso ci sarà continuerà per qualche tempo una battaglia di dichiarazioni, una raffica di dichiarazioni da una parte e dall'altra, e vedremo poi cosa accadrà nei prossimi mesi, gli iraniani hanno già detto che loro non hanno nessuna intenzione di rispettare queste condizioni americane, ed il leader supremo dell'Iran, Khamenei, ha chiesto con forza agli europei di comprare il petrolio iraniano, quindi di non sottostare alle sanzioni, alle condizioni americane, di continuare a cooperare con forza con l'Iran proprio per far funzionare l'accordo sul nucleare del 2015, altrimenti ha fatto capire che l'Iran si riterrà libero di riprendere le sue attività per la produzione, per una maggiore produzione di energia atomica, lasciando intendere che poi potrebbe anche cercare di raggiungere quell'arma nucleare che adesso non ha e che l'accordo raggiunto nel 2015 intendeva evitare.
Michele, da studio ancora, ritornando sul ruolo dell'Unione Europea, ho anche sotto gli occhi qui il tuo articolo di oggi sulle dichiarazioni che ci sono state in Israele in reazione alle, ci viene da dire, timide condanne da parte dell'Unione Europea di ciò che sta succedendo a Gaza, anche del spostamento dell'ambasciata USA. E, insomma, sembra anche sul dossier iraniano sembra configurarsi un divaricamento tra le posizioni atlantiche, anche con un Macron che vuole ritagliarsi un ruolo diciamo anche più da protagonista, forse ci viene da dire, su quel quadrante. Tutto questo, anche come insomma veniva fuori tra le righe di ciò che dicevi, ma ne abbiamo anche già parlato più volte da questi microfoni, di una nuova centralità di Israele a cui Trump, insomma, poi non so se sei d'accordo con questa analisi, ma sembra voler delegare in qualche modo il ruolo di sentinella della regione, anche disimpegnandosi in maniera diretta, penso anche al fronte siriano. Quindi insomma la domanda che ti volevamo fare qui da studio era appunto sul possibile ruolo dell'Unione Europea in questo contesto, quali interessi persegue, se andrà fino in fondo secondo te sul dossier iraniano dal separarsi dalle posizioni di Trump, o se invece si tratta insomma di prese di posizione diciamo meramente di opinione, e poi si metterà dietro effettivamente al governo statunitense.
Ma io onestamente dico questo: l'Unione Europea non è gli Stati Uniti, quindi non ha nei fatti, nella concretezza, una politica estera unica. C'è una rappresentante, alta rappresentante della politica estera, cioè così come viene definita, Federica Mogherini, che ha anche fatto delle dichiarazioni interessanti in questi ultimi giorni, perché ha sostenuto apertamente l'accordo con l'Iran e anche, ma molto più timidamente, condannato le uccisioni di palestinesi a Gaza che abbiamo visto in queste ultime settimane, uccisioni compiute da Israele. E questa è una differenza importante, perché gli Stati Uniti hanno un segretario di Stato, un presidente, decidono la politica estera e la portano avanti. L'Unione Europea invece, al di là di queste esternazioni della Mogherini, eccetera, in realtà non si sa bene cosa vorrà fare. Ora, è interesse europeo mantenere rapporti con l'Iran, perché ci sono degli interessi economici che sono molto evidenti anche da parte dell'Italia in questi rapporti con l'Iran. Si sa che l'Europa è la parte che più di altre può perderci da la fine dell'accordo e quindi da queste nuove sanzioni contro l'Iran, e quindi perdere delle opportunità economiche molto importanti. Quindi è chiaro che l'Europa cercherà più o meno in termini generali di sostenere questo accordo, ma non procede comunque per un'unica strada. Ecco, voi citavate Macron è uno che dichiara che l'accordo va sostenuto, che bisogna fare certe politiche per conservare quell'intesa del 2015, ma poi in realtà Macron è stato il primo che con baci e abbracci qualche settimana fa a Washington, alla Casa Bianca, ha fatto capire che l'accordo del 2015 può anche essere modificato, cosa che gli iraniani escludono. Modificato e inserendo alcune delle condizioni di cui parlavamo prima degli americani, a partire dalla fine del programma di sviluppo dei missili balistici. Quindi c'è la posizione di Macron, i tedeschi ne hanno un'altra e l'Italia forse ne ha un'altra ancora, o forse non ne ha assolutamente nessuna. Quindi bisogna vedere quale sarà l'atteggiamento dell'Europa. Quello che mi sento di aggiungere, e che un po' scrivo anche in questo articolo che oggi c'è sul mio giornale Il Manifesto, e cioè che naturalmente ci sono altre parti, in particolare Israele, che hanno capito che l'Europa non ha una politica estera comune, lo sanno bene da molto tempo e ci lavorano su gli israeliani, i governanti israeliani, e una evidenza di tutto questo è stata la partecipazione dei rappresentanti di quattro paesi dell'Unione Europea alle celebrazioni, alle cerimonie per l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme la scorsa settimana, e questo ha dimostrato che quei quattro paesi hanno sostanzialmente fatto spallucce di fronte alla linea dettata da Bruxelles generale di boicottaggio di queste cerimonie e di condanna del passo fatto da Donald Trump del riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele fatto lo scorso dicembre. Ed è probabile che in casa israeliana si ritenga che proprio queste differenze possano essere determinanti per spaccare il fronte europeo anche sulla questione iraniana. Quindi è molto probabile che Washington da un lato e Israele dall'altro facciano un lavoro ai fianchi dell'Unione Europea, lavorando su quei paesi come la Bulgaria, paesi come l'Ungheria, la Slovacchia, la Romania e altri ancora, che si sono mostrati sensibili, diciamo così, tra virgolette, rispetto a quelle che sono le idee, le posizioni degli Stati Uniti e di Israele verso la questione palestinese, verso Gerusalemme e naturalmente verso l'Iran.
Infatti, appunto, giustamente come dicevi tu, la differenza è anche che appunto nella differenziazione anche delle varie questioni legate alla diplomazia, per cui come dire, è appunto su questo tentativo che Israele prova anche a fare un'azione di divisiva, appunto, per spaccare le varie posizioni dell'Unione Europea. Io prima di salutarti ti volevo fare chiedere così un chiarimento, una domanda anche per le persone che ci stanno ascoltando, rispetto invece al ruolo degli Stati Uniti, nel senso che negli ultimi tempi noi abbiamo visto, come dire, stando qua alla redazione facendo l'informazione, una serie di attori, diciamo, il cerchio attorno all'Iran un po' stringersi, nel senso che prima c'è stata le operazioni militari israeliane, poi prima ancora c'era stata anche la chiusura del Marocco e l'accusa di aiutare, come dire, una serie di movimenti secessionisti in Marocco dall'Iran, la chiusura dell'ambasciata e una piccola crisi rispetto al Marocco, e poi ancora prima le questioni invece storiche di astio rispetto all'Arabia Saudita. Quindi una serie di attori anche in un'ottica probabilmente di egemonia sulla regione di egemonia sulla regione si coalizzavano, comunque entravano in una serie di conflitti con l'Iran. Quello che forse può essere meno chiaro un po' perché in qual è un po' la strategia degli Stati Uniti su questo, cioè nel senso che gli Stati Uniti in questo caso sono portavoce di questo insieme di interessi, o la loro, come dire, la loro ostilità rispetto all'Iran risale a una serie di motivazioni storiche e strategiche?
Ma è un po' un insieme di tutti questi fattori. Adesso con l'amministrazione Trump c'è stata una novità, se così possiamo definirla, di rilievo, e cioè che rispetto a Barack Obama, che sicuramente ha avuto anche un ruolo molto ambiguo e con delle gravi deficienze nella sua politica estera, anzi gravissime, però Barack Obama aveva riconosciuto all'Iran un ruolo, cioè Barack Obama ha capito che l'Iran è un grande paese, è un paese molto importante e che vuole giocare un suo ruolo all'interno del Medio Oriente e non solo. E quindi, forse a malincuore, però l'ex presidente americano aveva comunque accettato un compromesso, e l'accordo del 2015 sul nucleare è sicuramente un esempio di questo riconoscimento della posizione iraniana in Medio Oriente, che è l'esatto contrario di ciò che invece ha in mente l'amministrazione Trump. Cioè gli Stati Uniti pensano che l'ordine medio orientale, imperniato sul ruolo di Israele da un lato e sul ruolo dell'Arabia Saudita dall'altro, sia quello giusto per gli interessi americani. Ora, prima dallo studio giustamente notavate che l'atteggiamento americano non è quello di impegnarsi con truppe, un impegno diretto militare degli Stati Uniti. Poi probabilmente ci sarà ugualmente, non lo sappiamo, la situazione purtroppo è estremamente fluida, però probabilmente gli Stati Uniti sanno che attraverso Israele e attraverso anche l'Arabia Saudita possono adeguatamente soddisfare i loro interessi ed anche svolgere il loro ruolo da un punto di vista strategico militare nella regione, senza per questo impegnare in maniera ingente le loro forze armate. Quello che, ripeto, è quantomeno cambiato almeno in parte nell'atteggiamento degli Stati Uniti è il non riconoscimento di un ruolo dell'Iran, quindi l'Iran non può essere un attore di primo piano nella regione perché mette in discussione la supremazia strategica di Israele e i grandi interessi dell'Arabia Saudita, che è l'altro importantissimo alleato di Washington in tutta questa vicenda. Ecco perché l'unico modo per arrivare ad una soluzione, l'unico modo politico che loro hanno in mente è quello di ridurre, di annientare economicamente l'Iran attraverso le sanzioni, e se ciò non dovesse bastare anche usare la forza militare, che è quello che è ritornato sul tavolo dopo che Barack Obama, raggiungendo l'accordo del 2015, aveva escluso, mentre Netanyahu, sappiamo, il premier israeliano, insiste anche su questa strada da moltissimi anni, è un suo cavallo di battaglia, ed è per questo che dobbiamo seguire con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi, perché oramai sono continui, anche se in Italia i mezzi di informazione, che notoriamente sugli esteri fanno grande fatica a capirci qualcosa, o forse non lo vogliono capire, ogni giorno ci sono degli sviluppi. Ad esempio oggi i giornali israeliani riportano le foto degli F-35 che per la prima volta sono stati anche impegnati da Israele in missioni di guerra contro la Siria nei giorni scorsi, nelle settimane passate, che sorvolano sopra Beirut, ma addirittura ci sarebbero stati dei sorvoli, non sono notizie ufficiose, indiscrezioni di stampa, anche verso le centrali nucleari iraniane. Adesso tutto questo è da confermare, da valutare, sono soltanto indiscrezioni di stampa, però è un ulteriore passo verso la possibilità che si vada verso quella guerra di cui si parla oramai da anni e che tutti pensano, almeno qui in Medio Oriente, prima o poi arriverà.
Bene, quindi questo è un po' il quadro, quindi ti ringrazio per la descrizione di questa situazione, che poteva non essere chiara appunto per questo aggroviglio di attori e anche però preoccupante per la situazione di tensione che sembra veramente essere arrivata a uno dei suoi apici. Noi ti salutiamo qua dalla redazione, ti ringraziamo per questi commenti e ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi e buon lavoro.
Arrivederci, ciao Michele, ciao. Bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber,